Sul principio del 1300, la questione della lingua in Italia, grazie a Bollani, era in piena Babele. Chi rimava in siciliano, chi laudava in umbro, chi redigeva contratti in oscuri idiomi cassinesi, come so che le terre, che li fini, che chi contiene 30 anni li possede, parte santi benedetti, anzi possette. Così andavano le cose, finché un fiorentino con nappone e forti ambizioni letterarie scrisse una commedia con parecchi canti e moltissimi congiuntivi inventando la lingua. Ma allora, se noi oggi dobbiamo dire frasi del tipo «Guido, io vorrei che tu mi passassi codesto libro costì e nel caso in cui tu non potessi, dovresti sentire se volesse passarmelo l'apo, è colpa di Dante?» Nessuno lo sa con certezza, nessuno, tranne naturalmente il dottor Gembe!
Eu cortei um menino da laboral para você. Ah, o doutor Gembe, o malice mordinho da reeducar, uma graminha da recortar, uma nova rosa da consimar para você.
Il dottor Gembe, via dal solito tam-tam. Divagazioni musicali con David Riondino e Stefano Bollani. Verifica notarile di Mirko Guerrini.
E voilà, benvenuti, buongiorno, il dottor Gembe Firenze, studio C, pubblico in studio, e il maestro Bollani al pianoforte.
Buongiorno Riondino, buongiorno anche al nostro notaio Guerrini,
buongiorno a tutti. Lasciate un messaggio sulla nostra bacheca di Facebook. Richieste, commenti, numeri di telefono.
Io faccio subito una domanda. Sì. Bollani, qual è il tema di oggi?
Credevo mi chiedesse come va.
No.
Il tema di oggi è la purezza della lingua, pensi. Ah. E siccome, bisogna dirlo, la lingua italiana da quel dì si identifica con il fiorentino parlato dalle classi colte, abbiamo il piacere e l'onore di ospitare un fiorentino parecchio colto, e con noi Riccardo Marasco.
Eccolo. Grazie. Benvenuto. Buongiorno. Marasco.
Sono una cavia io, vengo...
La cavia linguistica anche in qualche maniera. È un onore invitarla anche perché qui, incontrata a Firenze, siamo diciamo un territorio dove non poteva mancare anche questa presenza da compasso, no? Puntiamo su Firenze per fare il giro un po' da tutte le parti.
Ma hai infilato il compasso.
Il compasso nella coscia. E Bollani, io credo che ci sia purtroppo sì,
c'è
un amico
lui.
Di Bollani, noi non conosciamo chi sia, è di un'altra radio anche, lui lo chiama, è dietro un paravento, non l'abbiamo mai visto, fa delle recensioni grottesche, sputacchiando, spiegazzando i giornali.
Riccardo Marasco, parliamo di Riccardo Marasco, oggi menestrello, cantore di finissime...
almeno si spurgasse
Riccardo
prima.
Riccardo Marasco suona uno strumento piuttosto antico, la lira, dovrebbe suonare l'euro, ma siccome si fa...
Battutacce, brutto.
L'euro come si vende sul sole 24 ore, che strappiamo.
Vada avanti, Davitelli.
Fiorentino di Firenze, Riccardo Marasco, c'ha un repertorio approvato dalla venerabile congrega del Lampredotto.
Sì.
Società che canta le lodi, dice il fatto quotidiano,
sì,
del famoso panino di trippe, del quale hanno fatto parte Lorenzo il Magnifico, Dardo Spadaro e Dario Riondino.
Non è vero niente.
Davide Riondino! Vicente Davide Riondino,
ma lasci perdere.
Andiamo a vedere sui giornali. Giornale colpevolmente stigmatizzato, non c'è niente. Vediamo Repubblica, vediamo cosa dice il noto giornalista Michele Santoro.
E ce l'ha sempre con Santoro. Poi
il suo programma, che come sapete va in onda su tutti i citofoni.
Non è vero, radio,
non lo vogliono alla Rai, si è rifugiato nei citofoni.
Ma non è vero.
I piani alti. Michele Santoro ci ricorda: Riccardo Marasco, più che un cantante, è un'alluvione.
E vabbè, grazie a Dio se n'è andato questo Radichelli, che ci dobbiamo sorbire. Queste...
Vabbè, ma scaracchiato da tutte le parti.
Sì.
Se lo sapevo, gli mettevo la parte là.
No, gli si mette il paravento apposta, ma buca anche il paravento, uno che buca lo schermo.
Esattamente. Ci dica di più, Bollani.
Beh, l'alluvione era intanto un riferimento a un brano che Marasco ha scritto dedicato all'alluvione di Firenze, ma ne ha scritte tante. Ci sono canzoni da La Lallera, Teresina, ma Riccardo Marasco ha iniziato il suo percorso dedicandosi alla musica antica, poi le ha passate tutte, teatro, cabaret, canzone canasciaresca, 40 anni di carriera, un numero infinito di concerti, tournée in tutto il mondo, ha ereditato, se possiamo permetterci, la tradizione di Spadaro, che è quello dello chansonnier alla fiorentina.
Esattamente, quindi
Riondino
Io direi che bisogna trattare il tema che ci suggerisce da Bora Bora il dottor Djembé,
la lingua.
Di oggi è la lingua, e da Bora Bora ci manda questo dottor Djembé
ha l'ampedotto la lingua,
esattamente.
Questo è il tema,
rimaniamo sempre
l'ambito digestivo per certi versi. Ci dica Bollani, questo libro come è, come si intitola?
Dunque, il libro di oggi è Storia delle linguacce europee. È un libro che Djembé ha voluto dedicare alle varie enclave linguistiche in Europa. Io leggo, Si è imbattuto in una lingua antica, Djembé, che parlano in pochissimi, il portoghese. C'è scritto
il portoghese.
Ma non tanto il portoghese parlato, è quello letterario, poetico, il fado, quello che diventa il fado, un canto struggente popolare che poi ha tanti punti di contatto con altre musiche popolari. E qui si parla soprattutto di Fernando Barboso.
Barboso, conosco. Come tutti i cantanti popolari, anche per lui la musica non è l'attività principale. Lui infatti è un pescatore di porto.
Sì.
Ci dica Guerrini qualcosa di serio su questo.
Dobbiamo dire che nel 1993 sono stati registrati di nascosto in una tasca ben due album di fado di Fernando Barboso, che sono poi usciti per l'etichetta Luis Felipe Madeira Caeiro Figo da Costa da Silva Ferreira, che sono Fado e Torno.
Sì.
E poi son caduto e mi son fado male a un ginocchio.
Vabbè, questo è stupidaggine.
C'era anche la cover di quel rocker italiano, Fado al massimo.
No. È una musica nobilissima, io ho avuto occasione di ascoltarla a lungo in queste meravigliose, un po' turisticizzata adesso, però è molto bella. L'atmosfera è quella giusta per ascoltare il fado di Fernando Barboso.
Sì,
Entriamo in questa atmosfera, immaginiamo Bollani di essere in una tasca di Bairro Alto, davanti c'è un bancone di marmo rovinato dal tempo, le pareti in ceramica, la vecchia seduta in un angolo.
Sembra un po' un sacchi come lo sta facendo lei. Comunque va bene,
sì. E ascoltiamo questa canzone.
Di solito cantano i camerieri in questi posti.
Sì, e si rispondono anche da un punto all'altro. Lo fanno per i turisti, ma lo facevano anche un tempo, riprendo l'antico usanza. E l'altro di fondo, è abbastanza terribile trovarsi in questi luoghi.
Trovarsi in mezzo ai due camerieri. Ascoltiamo quindi questo brano.
Si chiama Bacalau.
Bacalau?
Sì.
Va bene.
Quando vengo puffato,
un goppo fado è un
goppo fado. In Lisboa antica di Stradigna,
Lisboa di Stradigna,
sento un corso corriato,
il cuore stranito,
una appetito forte di Sardegna,
appetito forte di Sardegna,
bello anche così,
fortizzini. Come se profumeira todo tijo, profuma me ricorda uma menina. Come
si ricorda la sua amata.
La sua amata.
Lentijo.
Attenzione.
Bacalau, rosso branco di mare, desdire da vida profunda.
Testamento d'amore.
Testamento
d'amore.
Sabor antica. Merluz.
Merluz. Cosa vuol dire in portoghese?
Merluz.
Bacalau.
Non è finita.
Testamento d'amore. Rosa branca.
È triste,
È triste. Davide
profonda.
Bacalau.
È
la cuoca quella della cucina. Cos'è questo?
Un bacalau! La possiamo sfumare.
È molto dura.
È lunga.
Come disse José Saramago, Sì. Nel fado di Barboso si sente il dolore per le inquietudini del futuro e la nostalgia per la certezza dei prodotti ittici.
Esattamente.
Volevo segnalare. Però
ho capito anch'io. Un puzzo di pesce.
Esattamente.
C'è un puzzo di pesce a Sardegna, ai baccalau.
Si sente l'odore in questa canzone, no? Accidenti. Arriva l'odore.
Esattamente. Il fado si riconosce dall'odore. Anche lì c'è un altro modo di dire. Sì.
Venerdì, no. Baccalau, sabato, trippa.
Esatto. Si diceva. Quindi,
per tornare alla trippa, cioè per tornare alla terra, andiamo avanti con le domande che dobbiamo fare a Marasco.
Ah, sì.
Ci sono delle domande, come in tutte le varietà.
Sul
che
mercato del pesce, no?
No, 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 no. Sulla trippa.
Cos'è questa? È un fado anche questo?
Sì, tipo nero.
Venite miei signori, c'è l'ho del pesce fresco per poco ve lo do. Beh, somiglia però al pezzo che abbiamo fatto prima.
Però è più comprensibile.
Sì, comprensibile.
Allora facciamo queste domande. Indaghiamo l'anima di Riccardo Marasco. Cosa pensa?
Abbiamo tre buste.
Tre buste sono la Lorenzo, la Giuliano e la Cosimo.
Come a dire ABC, come se fossero
sì,
ABC.
Sì, no, non possiamo dire ABC o 1, 2, 3, troppo semplice.
Troppo semplice, le facciamo complicate. Quindi lei sceglie.
Sono dei riferimenti
la
storici.
Domanda contenuta in Lorenzo, in Giuliano o in Cosimo?
Chi la sceglie?
No, deve scegliere lei.
Io Lorenzo, Giuliano e Cosimo. Boh, uno di... Lorenzo.
Lorenzo.
Mi sembra un'ottima
scelta.
Apra
la busta, sì. Lorenzo.
Ho bello capito, dentro c'è le stesse domande.
No, è
ancora più squarcio, non la deve rovinare così.
Ma è la prima, ma
non è così grossa, lei la fa lunga.
Ma la imbustano, busta.
Lei è cominciato a far musica popolare già negli anni 60, no?
Davvero.
Prima. A un certo punto, negli anni 70, è stata una gran moda. Che ne è di quella moda?
Della moda?
Della moda, si è un po' affievolita.
Quello lì, è quel periodo è chiamato il primo folk revival.
Esatto.
Poi andò giù. E poi agli anni, fine anni 70, cominciò il secondo folk revival, che poi andò giù.
E si aspetta il terzo.
Sì, ora siamo al terzo.
Sta arrivando, dice.
Sì.
Sì.
Ma no, è il terzo, è quello di ora che è molto improntato sulle danze e sulla tradizione meridionale, perché... C'è questo manierismo e pare ballassero soltanto loro, no? Certo. Si fa sempre così, no?
Invece no, voglio ribadire che anche noi si parlava.
Pensate che alla corte, se si fa degli discorsi seri, certo, possono farci il connotaio, butti un contributo.
Sì, sì.
Alla corte medicea si suonava lo scacciapensieri. Allora. Nell'ultimo disco mio, di Spadaro, ho messo la cornamusa.
C'è un disco Spadani che sento di repertorio spadaliano.
Sì, tutte le canzoni di Spadaro. Ho messo una cornamusa nell'arrangiamento perché ho trovato nelle ricerche che Spadaro suonava la cornamusa.
Ma Spadaro andò a Parigi a un certo punto.
Sì, andò a Parigi perché qua, al solito, i fiorentini a Biscampo.
Che anni siamo? Primi
andò 900. Via nel 19, quando finì la guerra mondiale.
Quindi c'era Chevalier, chi c'era?
Però andò prima a Marsiglia a imparare meglio il francese, perché lui voleva cantare in francese.
Ma Spadaro è un bell'uomo, Spadaro?
Bello era, sì.
Ah, sì?
Però aveva sposato... Perché
perché ridete?
Perché Riondino non è convinto.
No, io non
come, era bellissimo, accidenti.
Mi domandavo. No, mi sembrava sempre fatto che fosse un po'... Un
charmant.
Ah, sì.
Ballava. Sai com'era un ballo che faceva il successo al Moulin Rouge? Ballava insieme a una bellissima soubrette dentro lo stesso pantalone.
Dentro lo stesso pantalone?
Una gamba per uno?
Si montavano dentro? No, no, tutte e due gambe. In una gamba due gambe, in una gamba due gambe.
Certo.
E andando sempre così, però capisci, insomma, è come essere appiccicati.
Allusivo, fantastico. Quindi
che diventava una cosa tremendamente...
E c'ha canzoni...
Poi probabilmente lei sotto aveva poco, perché siamo a Moulin Rouge, le bretelle, basta. Ecco.
Quindi il nostro Spadaro ci dava dentro, diciamo, in qualche modo. È conosciuto come uomo eroticus. Rubacuoli, donne che si uccidono.
Era molto garbato lui, sempre avuto le canzoncine allusive, ma molto garbato.
Ma lui
a quei tempi erano forti, nel Café Chantant. Andavano pesanti con i testi. Lui era conosciuto come il cantante aristocratico, perché andavano a sentire le famiglie intere, perché era talmente il doppio senso dedicato che tutti potevano far finta di non capire.
Ho capito.
Allora il marito rideva, la moglie non rideva perché non aveva capito, invece aveva capito, ma poteva far finta di non aver capito.
Certo,
e
certo.
Anche le figlie, ugualmente. Era il cantante delle... Delle
poi
famiglie.
Li acchiappava tutti, poi dopo poi lui nel certo. Camerino, giustamente. Bene, vedi,
ma come sono... Io mi ricordo questa. Sora Gigia, sono tornato adesso e non lo vedo ancora a mano la valigia.
Non lo so, questa qui.
Io so
quella...
viene, so Spadaro, dindolla viene.
Quella è Cuba.
Vengo dai posto Mondocane, dove c'è un fracco di cubane, le belle Cuba, signorine, sì, con un bel paio di susine.
Esatto, sì.
Questo la capivano.
È la rumba fiorentina.
Vengo dai posto in la musica, va rumba, per andarla si deve dire si va in Cuba. E di laggiù che riporta qualche mattina. La novità di questa rumba fiorentina, laggiù il tripaio te lo chiamano il tripero, ed il menefre chi sa il menefreghero, se la mascolta tante cose gli dirò, e questa rumba poi alla fine insegnerò.
Bello, molto bello, bravo Veresco.
Bravo, meraviglia.
Rumba fiorentina,
rumba bella, fiorentina, bellissima.
Come bellissima anche il valzo della povera gente, sono un capolavoro molto francese.
C'è la fetta sulle ben.
La?
La fetta sle ben,
cos'è la fetta?
I bagni della fetta, della miseria, che poi siccome non capivano in Italia, alla fine gli detto un secondo titolo, e allora si chiamò Micragna sle ben, i bagni della micragna.
Che è una canzone.
C'è chi va su, chi ci va su, dove c'è chi corre a trovi, chi va a canna passare la stagione, c'è chi a Capri se va con la mondanità, o a Venezia per il cinema. Anche noi ci sta un posto elegante che ha il vantaggio di un essere distante. Sulle rive dell'Arno ci sta un tabarren che si chiama la fetta Slaban. Che spinte e urtoni e strappe si dà, tu vedessi in mese d'agosto. Che rumbe, che sombe, che tanghi si fa, e un c'è anche il sabato non trovi più un posto.
Bello, grande, grande. Modestamente il stesso tema lo trattai in Parco dell'Uccellina, l'umidità salina, stacco due stecchi, ci metto un lenzuolo e pigli il sole da solo. Tema sempre
visto, è un tema sempre attuale.
L'Uccellina, sì, sì.
Bravo. Beh. L'Uccellina è tutto un programma.
Senta Malasco, siamo alla seconda domanda.
Sì, sì, che dispiace quasi dovergliela fare.
Dispiace farlo,
perché insomma, non le abbiamo spiegato. Cattiva, ci sono davvero tre buste, ma le apriamo tutte e tre.
Quindi è inutile uno
lei
direbbe.
Deve solo invece scegliere no. L'ordine.
Non si, non si sbaglia.
Lorenzo l'abbiamo aperta, rimane Giuliano e Cosimo. Quale sceglie?
Evitiamo la rima di Giuliano, facciamo Cosimo.
Cosimo.
Che è giusto. Difficile la rima. Sono stupito da questa domanda. È vero, Malasco, che lei ha fatto una tournée in Australia, e questo ci si poteva immaginare perché ha girato il mondo, ma con Jerry Lewis?
Sì, ma non sono andato in Australia insieme a Jerry Lewis.
No, vi siete incontrati
io
là.
Sono andato là e per combinazione in una trasmissione mi sono trovato con Jerry Lewis.
Ah, pensavo che avesse fatto tutto un tour, vedi come
sì, sì, poi dopo mi sono stufato che non ci sapeva fare. L'ho lasciato, gli ho senti, Jerry, per favore, la prossima volta vado da solo, gli ho detto.
Bene. A proposito invece, perché non facciamo un po' di musica? Riondino, lei è d'accordo?
Io sono d'accordo che vi esibiate adesso in tre, lasciando le parole volare del maestro Malasco e creando intorno questa angelica cornice musicale come nei quadri del Cinquecento.
Come parla?
Lo parla bene.
Aveva le chiome nere e ad uno vidi cader dei suoi capelli fili, fiorivan rose sul suo volto bruno. Ora dove son le rose sue gentili? Con che morta perché terse al fonte sudata dal cammin la bella fronte. Io dico che l'è morta innamorata, povera lina mezza al cor piagata.
lucevan gli occhi suoi come due stelle, o non li accende pur d'un raggio il sole. Aveva le labbra incorallate belle, ed ore non hanno più baci o parole. Dicon che è morta perché all'aria bruna, a mezzo inverno vagheggia la luna. Io dico che l'è morta innamorata, povera Lina mezza le core piagata. Lucevan gli occhi suoi come due stelle, o non l'accende pur d'un raggio il sole. Aveva le labbra incorallate belle, ed ore non hanno più baci o parole. Dicon che moreta perché sul Verone s'addormentò cantando una canzone. Io dico che l'è morta innamorata, povera Lina mezza le cor piagata. Io dico che l'è morta innamorata, povera Lina mezza le cor piagata.
Suggerirei a questo punto una serenata.
Bella mia, questo mio cuore per voi vive e per voi muore, che voi siete per mia sorte la mia vita, la mia morte, la mia vita e la mia morte. Col bel guardo mi ferite, col bel guardo voi mi guarite. Quando dunque mi mirate, morte e vita, ahimè, mi date. Morte e vita, ahimè, mi date. O d'amore miracol novo, vita e morte a un tempo provo. Ne so quale più credita, se la morte oppure la vita, se la morte oppure la vita. Anzi, in dubbio ancora io vivo, se io son morto o se io son vivo. Ma sia quel che vuole il fato, vivo o morto a voi m'ho dato, vivo o morto a voi m'ho dato.
Riccardo Marasco.
Hai sentito il notaio? Il notaio, sì, il notaio ci dava sotto, eh?
Il notaio Guerrini,
Cinquecentizzato, ha iniziato a danzare sulle punte intorno al microfono.
Si vede, è un notaio, perché si può permettere cosa? Lo strumento d'oro come certo. Gazzelloni.
Hai visto?
Ce n'è una che sa di aria buona, di alte montagne.
Certo. Di alta montagna?
Sì, sì. Voglio andare sulle alte montagne a vedere volare gli uccelli, passerotti, filinguelli e di tutte le qualità. E con le tira patala la vo dare a tutti quanti, a chi tengo in simpatia, alla fine le roba mia, ne vo fare quel che mi fa, e dammi l'altra, si fa tra l'altro, si fa tra l'altro, dammi l'altra, si fa tra l'altro, caro Stefano, un'espressione toscana onomatopeica, non ti mettere lì a cervellarti che cosa vuol dire, dammi l'altra, si fa tra l'altro, sono espressioni toscane, onomatopeiche antichissime che ci sono sempre usate e il riondino colto lo sa. Fala la lila, fala la lela, tullera lela, tullera la biritullera. Dammi la lattera, si fa tra l'altro, si fa tra l'altro, lero la la. Dammi la lattera, si fa tra l'altro, si fa tra l'altro, lero la la. Le ragazze di Porta Romana, Vigliazzolo gli è pieno di grana, mentre quelle di San Frediano, piglia quel che gli abita in mano, e dammi l'altra, si fa tra l'altro, si fa tra l'altro, lero la la. Dammi l'altra, si fa tra l'altro, si fa tra l'altro, lero la la. Le ragazze di Borgo dei Greci danno un modo di fare veloce, mentre quelle di San Giovanni se la fanno aspettare degli anni. E dammi l'altra, si fa tra l'altro, si fa tra l'altro, lero la la. Dammi l'altra, si fa tra l'altro, si fa tra l'altro, lero la la. Io vado avanti,
Segui, manca un monte di quartieri.
Ecco.
C'è quella dei Monticelli, mi ricordo.
Ma non ti impressiona,
Quella dei Monticelli. Via Panicale.
Le ragazze di Via Panicale, con le ciuccelle spazzano le scale, mentre quelle di Borgo dei Gresci, col grilletto raccattano cece, dammi la lalera, lero la la.
Riccardo Marasco,
Stefano Bollani,
Riccardo Marasco,
Stefano Bollani,
Marco Guerrini. Andiamo a Bora Bora, andiamo un attimo a Bora Bora, dove vive il dottor Gembè. C'è una importante rubrica che abbiamo ormai, si intitola Occupai Bora Bora, perché voi lo sapete, il dottor Gembè ha quell'unica capanna sull'isola e la sta occupando, è sua, ma lui la occupa, ha lanciato un appello su Facebook e ormai un sacco di gente
è lì. Teatro Valle,
è un po' come a Teatro Valle a Roma, sono tutti là che stanno cercando soluzioni alla crisi economica, al capitalismo senza regole.
E la continua a occupare, no? Va bene, e allora che insomma c'è sta capanna, va bene, che
è una capanna dove...
E c'è un sacco di gente, credo, no? Che lui ha messo
questo giorno.
Adesso tenteremo il collegamento, abbiamo allestito
vediamo se
un
si
ponte
riesce
radio.
Sì.
Io propongo
sono qui. Pronto? Buona buona.
Però possibilmente vorrei votare più tardi in quanto devo rispondere al telefono. Pronto?
Ecco. Sì, eccoci, qui sì. È la RAI di Firenze.
Sono il portavoce di oggi di Occupai Bora Bora.
Oh, benissimo, grazie di aver risposto all'appello del dottor Gembè. Lei ha raggiunto Bora Bora per occupare la capanna.
Sì.
E no. Come si chiama?
Lapo.
Ah, Lapo.
E sono arrivato qua col camion.
Col camion, perché devo dire qui
un
a Marasco
lunghissimo.
C'è un camionista che ci perseguita da varie stagioni.
Fate un po' più piano per cortesia, queste
Senta.
Sono i mezzi di comunicazione. Sono importanti.
Chi è che sta occupando a Bora Bora in questo momento? Ci dica un po', cosa fate?
Stiamo discutendo il quarto punto dell'ordine del giorno.
Che
riguarda lo striscione da appendere fuori dalla capanna, ci sono varie opinioni.
Sì.
C'è Edgardo che ha proposto di scrivere sullo striscione Occupai Bora Bora. Invece l'amico Johnny Depp
l'attore?
è l'amico. Ah, l'amico. Per noi è un amico, perché qua siamo tutti uguali, c'è questa collettività che si esprime in democrazia, per cui a noi non interessa se tu fai l'attore, fai l'attrice.
Però al di là di questa modestia, giustamente si tratta di personaggi di grande calibro. Johnny Depp.
Minchia, è l'attore, Johnny Depp. È famosissimo. E non lo conosci.
Cosa vorrebbe
Johnny
scrivere?
Depp vorrebbe che ci fosse scritto Occupai Bora Bora, invece.
Ah, ma è la stessa cosa, cioè identico come striscione.
Ah, sì?
Beh, sì.
Ragazzi, ci sono critiche costruttive qua, Diondino sta facendo... tra la proposta di Edgardo e Johnny Depp, non c'è differenza. Vogliamo votare se non siamo d'accordo? Alza la mano, Johnny. 16-17... Diondino?
Sì.
Stiamo votando, aspetti.
Ho sentito, su.
18-19... Allora, posso dirle che la votazione ha avuto il seguente esito. Ci ha un po' distratto dalla mozione del giorno, però i due striscioni sono uguali, ma Luca Barbareschi resta fuori.
Ma che c'entra Luca Barbareschi? Non mica c'era Luca Barbareschi, ma insomma, lasci perdere le striscioni, poi sempre Barbareschi, perché escluderlo? Mi dica se in questi giorni avete preso qualche iniziativa interessante.
Io personalmente faccio parte della commissione Kamikaze Teatrali Consapevoli.
Kamikaze Teatrali Consapevoli.
Sì, stiamo facendo le prove per un allestimento speciale dell'Amleto qui a Bora Bora, che qua non lo conoscono l'Amleto.
L'Amleto di Bora Bora.
L'Amleto di Bora Bora. La regia sarà di Pippo De Bono, Luca Ronconi, Armando Punzo, Peter Stein, Federico Diezzi, Massimo Castri e Tone Servillo, che hanno gentilmente aderito all'iniziativa.
Molto interessante. Quindi tutti i registi che trattano lo stesso testo in maniera diversa. È una specie di rassegna.
No, è uno spettacolo solo. Con la regia di tutti i registi insieme, non è una rassegna.
E come funziona?
Tutti
mi scusi
insieme, è una regia democratica.
Come fanno a stare insieme 10 registi?
Come fanno? È un po' un macello,
Perché voi cercate di fare queste innovazioni, la collettività teatrale.
E la democrazia c'ha questi problemi. Ogni battuta si devono mettere d'accordo. Servillo ci vuole le pause, Ronconi non vuole le pause. E trova la via di mezzo, E Del Bono vuole tirare delle secchiate di sangue sul palco, ci sono le discussioni.
Gli attori come fanno? Voi attori come fate?
E noi attori più che altro, come direbbe il nostro amico Maraschi, si cerca di evitare le parti di merda.
Ho capito.
Che possono derivare, dal fatto che si decidi come vuole Diezzi, poi si incazza Peter Stein, si dai retta a Castri, poi Punzo non ti parla per tre giorni.
Capito, siete in balia degli umori dei registi.
È questo, però noi siamo consapevoli, siamo attori kamikaze, quindi siamo pronti a affrontare.
È la regia democratica.
La regia democratica.
Ha i suoi pregi, i suoi difetti. Che spettacolo viene fuori, insomma, in sostanza?
16 ore. 16 ore di Amleto. Comunque in teatro la lunghezza paga sempre, in ogni caso lei lo sa.
Arrivo
un attimo, devo rientrare, Diondino.
Certo.
Stiamo votando una mozione sull'incertezza consapevole.
Capito, che cos'è?
Cioè essere o non essere, no? Chi vota per essere e chi vota per non essere. È un po' complicato da spiegarglielo, però adesso... Amico Johnny Depp, che rottura, e si è già detto, Ofelia la fai tu, Ofelia, l'ha detto Peter Stein.
Beh, quindi siamo in pieno...
Oggi mi sembravano particolarmente confusi.
Erano costruttivi però, perché costruttivi, in qualche modo erano riusciti a affrontare il problema della molteplicità della democrazia, apparentemente una dispersione di tempo, in realtà c'è della ricerca, no? Marasco ci sembra, in questa cosa di questi ragazzi a Bora Bora, no?
Io sono sorpreso, devo dire.
Sì. Passerei alla Hit Parade.
Passiamo alla Hit Parade, certo, su chi viene misurata la Hit Parade?
Oggi si basa sui gusti del signor Agesilao di Borgo Allegri, che ci ha scritto, e anche su quelli del pubblico di Bora Bora.
Sì.
Ci potete segnalare anche voi le vostre preferenze sulla nostra pagina di Facebook.
Certo.
Io invito, come ogni puntata, il nostro ospite di oggi, Riccardo Marasco, a commentare insieme a noi questa classifica.
Sì.
Al quinto posto abbiamo Giuseppe Mazzini.
Ecco.
È un omonimo?
No, è proprio quello con la barba. In onore a Riccardo Marasco, al suo lavoro sui canti del Risorgimento, in Hit Parade il dottor Gembe appunto ci manda questa perla, un inedito di Giuseppe Mazzini.
Ecco, magari lei Marasco già lo conosce, avendo lavorato sull'argomento, ma Mazzini suonava la chitarra. Mentre in esilio a Londra ha scritto un canzoniere di inni risorgimentali dal titolo Il moto in una stanza.
Ascoltiamo l'inno per il moto di Siena. Una cosa, un inno inno molto poco noto ma moto, anche il moto, insomma, è molto poco noto. Si noteranno delle cose che commenteremo in seguito. Bene. Però è un inno su un moto che non si fece, peraltro, il moto di Siena.
Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai combattuto da metà nei Pirenei. Sei tornato ieri e con 18 poi e finalmente andremo a Siena. Non ti chiedo, sai, cosa ne farai, certo che una mandretta ho. L'importante è che tu resti qui con noi, anche per un giorno, e che tu combatta insieme a me. Lolo, 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 a Siena, a Siena. La contessa di Loreno.
Beh, ecco l'inno.
Conosceva? No. Veramente mai colmato una lacuna, ecco, perché poi questo passo del lo trovo molto profetico. Già prevede tutto, l'Italia è bello.
Comunque però, io mi permetto di dire una cosa già detta nella scorsa edizione di Djembe, cioè che questo brano somiglia pericolosamente, paurosamente a un brano che cantava Mina.
Ma Mina come si chiama, Bollani?
Mina si chiama Mina.
No? E di cognome?
Mazzini.
Mazzini. Ecco. Quasi sicuramente lei ha questo canzoniere del bisavolo.
E attinge ogni tanto.
Attinge ogni tanto, cambiando le parole.
Le mille, lui c'è riferimento ai mille.
I mille. Esattamente.
Bravo, Luzano.
Bravo, grazie. Bella questa.
Guarda questo, ragazzi.
Questo è i mille in mezzo al blu, e li vedo intorno a me, e che i mille intorno al blu era.
Sì. Direi di passare al quarto posto, dove troviamo Diego Armando Carpitone.
Ah, musica etnica.
Sì, è un etnomusicologo della scuola di Alan Lomax e Diego Carpitella. È il fondatore dell'archivio per la valorizzazione, la ricerca e la proposta delle tradizioni etnomusicali popolari e folcloriche italiane. Ed è anche il promotore della pubblicazione della collana dei dischi di musica etnomusicale Piccione.
Musica etnomusicale,
sarà l'Albatros, non l'Albatros.
No, Piccione.
Quella è un'altra, la concorrenza.
Lui è andato in giro dal 24 al 66 dello scorso secolo con un registratore a bobine Nagra e raccoglieva in tutta Italia le testimonianze di migliaia di vecchi depositari delle antiche negne. Ascoltiamo?
Ascoltiamo un canto anarchico, La Badia dell'Anarchia, nella versione raccolta il 1 maggio del 1927 a Bedizzano nel Carrarese dall'informatore Nullo Liberti, che era un bombarolo di 79 anni, e dalla di lui consorte Anita Fantacci, una dinamitarda di 78 anni.
Un disco vecchio,
sentiamo questa registrazione.
Quante strade degli esocoli, quante ne aveva fatta Bacli, che mi aspettava dietro a Badia e andem nei boschi a fare l'anarchia. I francesi che si incazzano, che le donne non lavorano, e stanno con Bacolin vicino alla Badia e van nei boschi, non ti ricordi l'anarchia.
Bello il tuo discanto.
Ecco, una cosa strana, Marasco, di questi canti è che echeggiano in qualche maniera delle canzoni che successivamente sono diventate famose, scritte per esempio in questa casa a Paolo Conte, no? Quanta strana, che però non ha mai conosciuto questo originale.
Penso che questi canti avevano una tradizione orale, pur lassù nella zona, nei monti, insomma, sai, l'Unigiana, insomma, la Liguria è lì, insomma. E Conte, ragazzi.
Quindi lei dice che per trasmissione orale sia arrivato magari a una badante.
Per esempio, quella ballata che facevo io prima, la povera Lina, ricorda l'atmosfera della canzone di Marinella di
È vero.
Ricorda moltissimo.
Al terzo posto chi c'è? C'è uno straniero.
Oh. Sì, abbiamo Stinchio da Figline, sì. Che ha raggiunto il successo mondiale negli anni Ottanta con il trio pop rock inglese degli Scotland Yarders. Sì.
Comunque ora vive nelle campagne toscane, in un casale di 700 stanze. Sì. Vive indisturbato perché non sanno mai in che stanza si trovi. Sì,
riesce neanche a incontrarsi con se stesso.
No, non si incontra mai, infatti. Infatti è alla ricerca di se stesso e proprio per questo si è appassionato a cosa?
Anche dietro. Alla ricerca del bagno in casa sua.
Sì, perché il bagno è uno solo.
Sì, è uno solo.
Su 700 stanze e un bagno.
Studia il liuto.
Beh, lui soprattutto lavora sulle composizioni di alcuni dei bardi più famosi del XV secolo, no?
Sì, sì.
Cotenno Cotenni, detto anche il bardo di Colonnata, mi scrivono gli autori.
Ed è proprio da un madrigale di Cotenno Cotenni, detto appunto il bardo di Colonnata, del quale ascoltiamo adesso la versione interpretata da Stinchio.
Sì.
Si tratta di Vittoria Vittoria.
Vittoria Vittoria, Vittoria Vittoria, mio cuore.
Bene, siamo al secondo posto.
E al secondo posto troviamo Duccio Vernacoli, che ha composto un intero songbook di canzoni tradotte dall'inglese all'italiano, e a tale scopo utilizzava il celebre dizionario anglo-becero, il Devoto Oil, e lui operava appunto queste traduzioni letterali.
Sentiamo allora la versione vernacola di Purple Rain.
Letterale
dice che Prince diceva.
Allora gli ho detto,
Ival Franchi registrato.
C'è stato un periodo che era popolare, tutta quanta gente.
Solo e mi carvavi scanasciata sulla iola. Pioggia viola, pioggia viola.
Molto bello, malinconica, epica insieme.
Mi sfugge la traduzione sganasciata.
Happy. Felice.
Nel dizionario, però happy, nel Devoto Oil è sganasciato.
No, è che il modo in cui Prince lo dice, happy, sottintende una serie di cose che Duccio rende con sganasciata. C'è anche la iola.
Perché rima con viola.
Non mi ricordo com'è nel testo originale, ma happy
in the aisle.
In the aisle, mi sembra, sì.
American Idol, c'è anche il programma.
C'è anche il programma in cui si sganasciano sulle aiole.
Bene, siamo arrivati alla conclusione.
Malincuore.
Non giù di lì non si va.
Io direi che è il momento di ringraziare calorosamente il nostro ospite di oggi, Riccardo Marasco.
Grazie.
E anche quest'oggi la canzone prima in classifica della Hit Parade è la sigla finale del Dottor Djembe.
È stato con noi Riccardo Marasco. e il notaio arrangiatore Mirko Guerrini.
Grazie a tutti.
E grazie anche alla nostra curatrice Monica Nonno, il nostro regista Riccardo Basile, gli autori del Dottor Gembe, Fosco D'Amelio e Rosaria Parretti, in redazione c'è Monica Manetti, i tecnici della Rai di Firenze, al mixer Andrea Magic Fingers Cappelli e poi Andrea Tadeucci, Giovanni Politi, il pubblico in studio qui allo studio C. E grazie a Davide Biondino
e a Stefano Bollani.